Buongiorno a tutti. Ieri abbiamo parlato della storia del maestro Ganchenbawa e come è diventato un grande praticante, il detentore del lignaggio della Tree. La possibilità di ascoltare queste storie ci aiuta anche a aumentare la nostra fiducia negli insegnamenti. E quando noi meditiamo, appare spesso che all'inizio siamo molto eccitati entusiasti rispetto alla pratica, però può anche accadere che ci sono dei momenti ovviamente dove questo entusiasmo rallenta e dove anche la stessa pratica sembra avere degli effetti minori. Quindi seguendo questi insegnamenti e queste storie noi abbiamo delle informazioni, soprattutto su quelle che sono le basi, i fondamenti della meditazione, su cosa noi dobbiamo focalizzare la nostra pratica. Quindi come è importante lavorare con la dimensione del corpo, dell'energia, come comportarci nel riguardo della nostra mente, come purificare il karma negativo e le impurità. Noi spesso a livello teorico sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo cosa c'è da purificare e da liberare, però abbiamo problemi spesso a vedere cosa poi è realmente ciò che noi dobbiamo liberare o purificare. Quando parliamo di samsara, voi sapete che in tibetano samsara si dice kowa, che vuol dire quindi circolare. Cos'è anche il nirvana, che significa la condizione che trova al di là della sofferenza. Quando parliamo di samsara e di nirvana, è importante sapere che la meditazione non serve a scappare da questo mondo, non è che ce ne andiamo da un'altra parte. Quindi per capire qual è il senso stesso della meditazione è importante sempre fare riferimento alla storia reale dei grandi praticanti, come Tapir Rinzha, come Chösa Bomo, che sono stati dei grandi praticanti del passato. E tutti erano degli esseri umani che hanno avuto lo stesso itinerario, quindi a un certo momento hanno deciso di prendere gli insegnamenti, hanno ascoltato gli insegnamenti, li hanno meditati, hanno riflettuto sugli insegnamenti e li hanno messi in pratica sulla base di questa fiducia profonda negli insegnamenti stessi e hanno quindi conseguito il risultato stesso della pratica. Se noi guardiamo la vita di queste persone, vediamo come loro hanno usato l'esistenza, ogni momento dell'esistenza, per cercare di ridurre le attività che possono ostacolare la pratica stessa. Quindi molto hanno lavorato sulla capacità e la possibilità di ridurre le azioni negative, ma non solo le azioni, anche a livello di parole e di pensieri. E alla base di tutto questo ritorna sempre però che il fondamento è la motivazione pura. Questo ci fa capire che il seme della felicità si trova non all'esterno di noi, ma all'interno di noi. Quando noi ad esempio diciamo che l'ignoranza è la sorgente del samsara, cosa vuol dire questa espressione? Che tipo di ignoranza è questa a cui facciamo riferimento? Oppure quando noi parliamo di attaccamento, di stacco, non attaccamento, cosa significano realmente queste parole, queste espressioni? Quando diciamo quindi che l'ignoranza è la sorgente del samme, è l'origine del samsara, alle volte questo è facile ovviamente capirlo in maniera razionale, ma comprenderlo e realizzarlo secondo la nostra esperienza, questo è molto più complicato. Una volta che noi capiamo il senso di queste espressioni, è importante quindi cercare di ridurre in maniera progressiva sempre di più le emozioni negative, rilassarsi e sviluppare quindi la nostra saggezza. Quando noi parliamo di saggezza, ci sono due saggezze, la saggezza a livello concettuale e a livello non concettuale. Ad esempio, quando si parla del Buddha Thongpa Sherab, si sa che ha visitato vari luoghi, vari regni, varie dimensioni per insegnare ai vari esseri senzienti. In questi insegnamenti si ripete sempre questa espressione Tsungju, che significa sforzo gioioso. Ora, è vero, dal punto di vista dello Dzogchen, la dimensione del Rigpa è ottenuta, realizzata, è una dimensione all'interno della quale non c'è sforzo. Ma questa espressione non avere sforzo e non creare sforzo nel Rigpa non significa che ci stiamo addormentando. Significa che siamo totalmente integrati nella condizione di Rigpa e questa integrazione fa sì che non ci sia più un'attività concettuale della mente. Per raggiungere questo è comunque importante quello che appunto noi chiamiamo lo sforzo gioioso, quindi lo sforzo diligente, fondato anche sulla devozione alla pratica. Quando noi abbiamo la possibilità di sviluppare questa attitudine che è quella dello sforzo gioioso, spontaneamente, naturalmente, si svilupperanno gli effetti della pratica. Allora, cercate di non ragionare sempre in maniera dualistica e di dividere: ah, questo è il momento in cui c'è la mia sessione di pratica, e poi questa è finita la sessione di pratica, adesso rientro nella vita normale. Quindi una è la parte della meditazione, invece l'altra è quella in cui noi ci permettiamo nuovamente di girovagare con la mente, di chiacchierare e di reintegrarci con le attività mondane. No, è importante cercare di sapere come ogni istante dell'esistenza è un'occasione di pratica, è un momento di pratica. E in quel momento è importante cercare di sviluppare costantemente questa attitudine di sforzo gioioso. Attenzione perché appunto lo sforzo significa, se c'è sforzo, significa che c'è mancanza di gioia. Voi potete magari essere diligenti nel meditare, ma non avete gioia. Vi potete sentire pigri, stanchi, non c'è freschezza nella vostra pratica. Anche a me capita, Kenpo Gelek dice, anche a me capita alle volte di avere questo sentimento. Quando noi perdiamo questo tsungju, quindi questo sforzo gioioso, alle volte succede che ci forziamo un giorno, 2 giorni a praticare, ma poi succede che effettivamente la qualità della pratica decade. Importante è cercare quindi di avere l'attitudine per cui più noi pratichiamo, più sentiamo che abbiamo gioia. Se non abbiamo questa attitudine, il rischio è che l'energia del praticare decresce e alla fine ci sentiremo stanchi, esausti. Quando manca questo sforzo gioioso, noi ci sforziamo di praticare e allora a quel punto la vostra sessione di pratica sarà assolutamente faticosa. Potrete sentire anche dei dolori a livello di corpo. Quindi importante la condizione di sforzo gioioso. Com'è che noi però possiamo sviluppare questa attitudine di sforzo gioioso? Beh, questo accade quando noi ci rammentiamo di tutti gli elementi di base, quindi la motivazione giusta, il metodo giusto. Se questi elementi sono presenti e allineati, ecco che si sviluppa naturalmente lo sforzo gioioso. Attenzione perché alle volte i praticanti quando parlano di se, ma assenza di sforzo pensano che non ci sia sforzo, non è quello. Ovviamente nel praticare c'è uno sforzo per forza, ma quando questa dimensione di assenza di sforzo è riferita al dimorare del Rigpa significa semplicemente che la mente concettuale non agisce più in quel momento. Quando si parla di rispetto alla pratica si parla di anche impegno. Impegno, e noi spesso lo riferiamo anche alla dimensione dei Samaya, e ad esempio i voti che prendono i monaci, che quindi implicano un attento rigore morale nella condotta, nei pensieri, nelle parole, che sono degli strumenti che permettono di controllare la mente. E sono cose importanti per ogni praticante, quindi mantenere un certo rigore per quello che riguarda l'attitudine morale. Nel monastero ovviamente c'è un personaggio, una persona che chiaramente si chiama il Gekko, che lui si occupa in maniera a volte abbastanza energica di mantenere l'ordine, la morale all'interno del monastero. Rimanendo in questo argomento, in questo tema della moralità, ad esempio, noi prendiamo il voto che riguarda quello della bodhicitta. Quando noi prendiamo questo impegno rispetto alla bodhicitta, per forza, la condotta, le parole, i pensieri sono condizionati da questa decisione di muoverci, nei confronti della bodhicitta, quindi con lo scopo nobile di voler aiutare tutti gli esseri senzienti. Quindi questa attenzione alla condotta morale è importante perché permette di mantenere pulite le tre porte di corpo, parola e mente. Quando parliamo di Samaya, di impegni, non è qualcosa che riguarda solo i monaci, anche se ovviamente per la vita dei monaci è molto rigoroso e molto codificato. Significa che ogni praticante è importante che mantenga pulite le tre porte, e questa pulizia delle tre porte avviene attraverso questo impegno costante che è un impegno di natura etica. Ad esempio, noi parliamo della qualità della pazienza. La pazienza, noi possiamo ad esempio mostrare di essere pazienti, ad esempio questa qualità si chiama zopa, ma dentro però non siamo in realtà liberati. Quindi significa pazienza, significa che siamo pazienti, ma che al tempo stesso all'interno del nostro cuore non c'è nessun residuo, non c'è nessuna tensione, non c'è nulla che rimane del sentimento, che è il contrario della pazienza stessa. Quindi praticare la pazienza significa che dentro di noi non c'è niente di spiacevole. Quindi cercate di capire bene, non vuol dire quindi avere solo l'aspetto di essere pazienti ma bruciare dentro, significa che realmente in profondità la pazienza, non la, 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 il sentimento contrario alla pazienza, può essere la collera o quant'altro, non lasciano nessun residuo e non hanno nessun seme all'interno del nostro cuore. Lo stesso esempio lo possiamo fare appunto per la collera in quanto tale. Se noi custodiamo all'interno del nostro petto della rabbia, noi proietteremo rabbia all'interno di noi. E mano a mano che la collera si estingue, quindi viene liberata, l'elemento che si manifesta è quindi un'apertura spontanea della mente. Dal punto di vista dello Dzogchen, importante è, dal punto di vista dello Dzogchen, è importante sentire, non significa che non abbiamo noi l'emozione, l'emozione noi l'abbiamo, la sentiamo dentro di noi, ma riconoscerla per quello che è e impedire a questa stessa emozione, che come sapete è radicata nella nostra mente, venga proiettata all'esterno, pensando quindi che le persone che incontriamo, le situazioni che viviamo, giustificano e permettono a noi di proiettare questa stessa emozione negativa. Questo ci impedisce quindi molte volte di comprendere realmente la persona che abbiamo di fronte. Voi sapete, la nostra attitudine è sempre questa. Noi vorremmo avere attorno a noi solo persone e situazioni che piacciono a noi, che sono esattamente come noi siamo. Ma non è così la realtà. E questo è totalmente il contrario di quello che noi predichiamo come qualità, che è quella appunto dell'amore incondizionato. Quindi attenzione, quando parliamo di pazienza non vuol dire che fuori ci mostriamo tranquilli, ma dentro esplodiamo di rabbia. Non è quello. Un'altra attitudine importante è l'assenza di paura. Cercate quindi enumerando i vari aspetti della pazienza, uno è quello appunto dell'assenza di paura e anche è uno degli effetti della pazienza stessa e dell'esercizio della pazienza è la contemplazione. Quindi stabilità mentale, ma a un livello più profondo, la possibilità di dimorare nello stato naturale. Riguardo poi al seguire le istruzioni, è importante cercare di seguirle in dettaglio, non è un arbitrio personale, non c'è un elemento creativo da parte nostra in questo, ma no, se si parla ovviamente di una certa postura del corpo, dello sguardo, la modalità del respiro, è importante seguirle e seguirle senza distrazione. Se noi seguiamo in maniera corretta e diligente le istruzioni, è possibile assolutamente fare esperienza del RIGPA. Sapendo che è anche importante cercare di non seguire il passato, non rincorrere il futuro mentre pratichiamo come pensieri e non giudicare il presente. Noi lo sappiamo, la nostra attitudine appena appare qualcosa nella nostra mente, è più veloce quasi, questa cosa appare e noi siamo già lì a giudicarla. Mi piace, non mi piace, positivo e negativo, poco importa, può essere una cosa che vediamo, un profumo che percepiamo, qualsiasi cosa. Subito noi pensiamo giusto o sbagliato. Nella condizione, quindi lo stato naturale, le cose non è che non appaiono, le cose appaiono, ovviamente si manifestano, ma abbiamo una comprensione diversa, abbiamo una percezione diversa, che è quella non legata alla mente dualistica che quindi divide tra giudizio positivo o negativo. Per raggiungere la condizione di Buddha, metodo e saggezza devono essere sempre presenti e sempre integrate e combinate l'una con l'altra. Se noi non abbiamo il metodo, che sono quindi gli strumenti abili, non sappiamo come fare. Quindi, dal punto di vista dello Dzogchen, significa, diciamo, non modificare. Ebbene, il metodo in questo senso, dal punto di vista dello Dzogchen, proprio quello significa non osservare ma non giudicare. Quindi ogni cosa che si manifesta, lasciarla esattamente com'è. Non giudicate. Non cercate di andare dietro, se noi non giudichiamo, se riusciamo a fermare questa attitudine del giudizio, se non abbiamo questa qualità non possiamo andare al di là del dualismo, altrimenti se noi pratichiamo potremmo solo praticare secondo il nostro mood, quindi il nostro stato d'animo temporaneo. Dei momenti sarà bello, dei momenti sarà non bello. Invece l'assenza di giudizio, quindi la capacità di lasciare le cose esattamente come sono, permettere alle cose di manifestarsi senza che intervenga il nostro giudizio, è quello che permette effettivamente di avanzare secondo il metodo dello Dzogchen. Quindi voi avete milioni di pratiche, tantissime, anche tanti modi di sviluppare il cammino, c'è cioè la pratica di tapirizza, la pratica di fissazione della mente, sono tantissime le pratiche, ma dal punto di vista propriamente dello Dzogchen, l'unica cosa da fare e l'unica pratica è quella di dimorare nel Rigpa. Quindi importante lo sforzo gioioso, attitudine morale, La meditazione è pratica e la pazienza è sviluppare la condizione di contemplazione. Quindi queste sono le cose per oggi. Adesso facciamo la pratica di Yeshwarmo. Quindi queste cose che ho enumerato sono comunque importanti. Quindi adesso andiamo con la pratica che riguarda la mantra d'azione di Yeshwalmo. Allora, rilassiamo quindi il corpo, la mente. Respiriamo naturalmente, gli occhi sono semichiusi. Il respiro fluisce naturalmente attraverso la bocca. Ora visualizziamo i tre canali sottili all'interno del nostro corpo, il canale blu che parte quattro dita sotto l'ombelico, risale, attraversa il chakra del cuore e si apre in corrispondenza della fontanella. Abbiamo poi il canale destro di colore bianco, che è il canale della saggezza, e poi il canale sinistro rosso, che è il canale del metodo. Entrambi nascono quattro dita sotto l'ombelico, scorrono dalle due parti opposte della colonna vertebrale per aprirsi in corrispondenza delle due narici, il canale bianco sulla destra, il canale rosso narice sinistra. I tre canali sono visualizzati in maniera molto chiara, sono luminosi, puri. Cerchiamo di sentire la loro presenza e la connessione tra la nostra coscienza e questi stessi canali. Ora pratichiamo i 9 respiri di purificazione per liberare i tre karma negativi, tre disturbi, le tre cause di malattia e le tre emozioni negative. Ora ritorniamo con l'attenzione sul canale centrale. Quindi sviluppiamo la mente di Bodhicitta con il fermo desiderio e proposito che vogliamo praticare per liberare tutti gli esseri senzienti e per liberarli dai disturbi. Quindi l'esperienza dello stato di Rigpa, che è chiaro, vuoto, fresco e colmo di beatitudine. Ora, senza perdere l'esperienza del Rigpa, noi sviluppiamo la compassione nei riguardi degli esseri senzienti che vivono nel samsara, all'interno dei 6 regni di esistenza condizionata. Quindi tutti gli esseri che abitano il regno animale, gli inferi, quello degli spiriti affamati, dei titani. Noi cerchiamo di sviluppare amore e compassione nei riguardi di ciascuno di questi esseri senzienti. E quindi ci auguriamo, e attraverso la pratica cerchiamo di propiziare questo, che ognuno sia libero dalla paura del samsara e dalle sofferenze del samsara. Senza muoverci dalla condizione di Rigpa, senza perdere la connessione con la compassione, ci trasformiamo in Yeshwalmo, ci integriamo totalmente dal punto di vista energetico con Yeshwalmo, con il corpo, l'energia, di Yeshualmo, il corpo di Yeshualmo è danzante, di colore blu, su un fiore di loto bianco, c'è il sole e la luna, la parte superiore del corpo di Yeshualmo, quindi sprigiona delle fiamme della luce, il corpo è completamente luminoso, vivo, trasparente. Yeshualmo è visualizzata secondo i suoi attributi, quindi la spada nella mano destra, il vaso con il nettare di immortalità nella sinistra, tre occhi ovviamente. Rimanendo focalizzati su Yeshualmo, recitiamo l'invocazione e la preghiera relativa al mantra d'azione. Ora continuiamo con la parte finale che è la preghiera finale, dopodiché riassorbiamo Yeshualmo e dimoriamo nella condizione di Rigpa. Rimanete dopo la preghiera, rimanete nella visualizzazione e nella presenza di Yeshualmo che progressivamente, lentamente si dissolve e viene riassorbita. E a quel punto, quando il riassorbimento, quando Yeshualmo si dissolve, in quel momento rimaniamo nello stato naturale. Una volta terminata la pratica, procediamo quindi alla dedica finale. Concludendo in questo modo la sessione di oggi.